individuare quei territori che soffrono di una maggiore distanza dai principali servizi di cittadinanza, che sono stati individuati nei servizi relativi a scuola, trasporti e sanità, e ha individuato il paese in poli, che sono i luoghi che hanno il pieno dei servizi dal punto di vista di queste tre grandi funzioni amministrative, poli, aree diciamo urbane intorno ai poli, aree intermedie, aree periferiche, aree ultraperiferiche. Secondo i dati quantitativi di questa mappatura, avendo diviso il paese per distanza temporale dal raggiungimento dei luoghi dell'offerta completa dei servizi, se mettiamo insieme le aree periferiche e ultraperiferiche e le aree intermedie, arriviamo a un dato estremamente significativo: vivono in territori con queste caratteristiche il 23% degli italiani, cioè all'incirca un italiano su quattro vive una condizione di maggiore o minore marginalità, perifericità. Questo pone ovviamente un rischio, che è il rischio dello spopolamento di tutta una serie di aree, che sono soprattutto aree a carattere montano o aree agricole periferiche, con un doppio, come dire, un lose-lose, verrebbe da dire in termini di governo del territorio: un sovraccarico di sistemi urbani che già dal loro punto di vista non danno in Italia, per una serie di ragioni che oggi non possiamo affrontare, ma non danno una performance in termini di governo del territorio particolarmente brillante, e che spesso confinano i nuovi arrivati in contesti di periferia urbana che spesso offrono situazioni critiche dal punto di vista socio-economico non minori di quelle da cui ci si illude di scappare quando si abbandona la montagna o l'agro per raggiungere la città. E dall'altra parte creano un effetto di spopolamento in questi contesti, che invece hanno spesso alti valori di tipo ambientale, di tipo culturale, anche di saperi artigianali, per fare un esempio, che riacquisiscono ormai, salutiamo Alessandro Bonfanti, vieni, acquisiscono nella economia post-fordista una modernità e un valore obiettivo per la crescita dei sistemi anche economici che sembravano superati. Ci sono saperi artigianali che oggi diventano fondamentali per utilizzare al meglio una stampante 3D, faccio un esempio banale, ma per utilizzare al meglio una stampante 3D ci vuole la cultura e il sapere e l'occhio dell'artigiano, più che diciamo una formazione di tipo universitario. Quindi ci sono saperi antichi che ridiventano moderni e che sono spesso esattamente quel valore aggiunto di questi territori rispetto ai quali si muovono una serie di strategie. Qual è quello che io individuo come il valore specifico della strategia nazionale sulle green community rispetto allo sforzo, per esempio, della strategia nazionale aree interne? La strategia nazionale aree interne prende in carico soprattutto una grande responsabilità del centro rispetto ai luoghi, in termini di ridefinizione di una modalità che tenga insieme efficacia ed efficienza per l'offerta dei grandi servizi di cittadinanza, che dipendono piuttosto dall'amministrazione periferica dello Stato che non dalla capacità autonoma dei sindaci. Tipico è il caso dei servizi scolastici: sappiamo quali e quanti problemi abbia creato il processo dei dimensionamenti scolastici, per dire una cosa che è nota a tutti i sindaci delle aree marginali. Quello che invece individua l'articolo 72 del collegato ambientale è l'altro corno del problema, se mi lasciate dire così. Da una parte appunto c'è il tema dei servizi da offrire ai cittadini per evitare che sia le grandi questioni della cittadinanza amministrativa, diciamo, a invogliare le persone ad abbandonare la montagna, ad abbandonare l'agro per trasferirsi in città, con gli effetti che dicevamo. Dall'altra parte però è anche vero che non è soltanto l'offerta dei servizi che consente alle persone di investire sul futuro della propria comunità d'origine, ma è anche la capacità di vivere di un sistema socio-economico integrato dentro cui ci sia anche una produzione di reddito, in cui ci sia la possibilità di riprodurre condizioni di vita legate ad alcune filiere di economiche che hanno forti valenze ambientali, rispetto ai quali l'articolo 72 del collegato ambientale dà indicazioni abbastanza chiare in termini di alcune modalità e non altre di produrre energia, alcune modalità e non altre di fare agricoltura nell'anno di grazia 2017, alcune modalità e non altre
di sviluppo turistico. Ecco, intorno a tutto questo la strategia individua filiere promettenti, l'articolo di legge direi individua filiere promettenti, sta al tavolo interministeriale che dovrà scrivere la strategia, trovare il coordinamento con una disponibilità non banale di risorse finanziarie su questi temi, che però non sono finalizzate alla Green Community. Chi conosce l'articolo 72 del collegato ambientale sa che l'unico modo di dare questo gancio al governo e alle periferie per collaborare insieme in questa logica è stata quella, diciamo, di superare i noti problemi della finanza pubblica, spuntando alla ragioneria generale dello Stato la solita dicitura che queste cose si fanno a costo zero. Io interpreto quel costo zero non come costo zero ma come costo dato. Siccome esiste una quantità non banale di risorse, per esempio dei fondi strutturali europei, che già oggi finanziano interventi di diverso tipo in molti degli ambiti messi al centro dell'attenzione dell'articolo 72 del collegato ambientale, uno dei lavori che stiamo cercando di fare nella fase di costruzione del documento di strategia è costruire una matrice di possibili investimenti pubblici partendo da fonti finanziarie che non sono banali e che spesso già ci sono, alle quali però mi verrebbe da dire occorre dare un'anima. Non è facile immaginare uno sviluppo territoriale in questi luoghi, che sono luoghi spesso che hanno già sofferto di un brain drain significativo, perché i giovani, spesso i giovani più formati, spesso se ne sono già andati. Per richiamarli indietro occorre un approccio che non può essere settoriale. Molte di queste specializzazioni produttive, che hanno la caratteristica di avere un forte valore di conservazione dell'ambiente e quindi una forte natura green, devono stare fra di loro in filiera, quindi è opportuno che la conservazione della biodiversità in termini anche proprio di agricoltura, non più sul prodotto di massa come era la vecchia politica agricola comunitaria, la nuova da questo punto di vista ci offre degli spazi differenti, però siano pensati come valorizzazione di saperi locali, che spesso non vogliono dire magari quel formaggio di Malga che non ha le quantità per stare sui grandi vettori di export internazionale del prodotto tipico, ma che può essere meglio consumata invece in filiera corta, da un turismo consapevole, sostenibile, che valorizzi anche modalità per esempio di mobilità dolce. Abbiamo qui Paolo Pirelli, che credo abbia acquisito in questi anni una visibilità nazionale intorno proprio a un'idea integrata di crescita, di sviluppo di questi sistemi, che appunto non riusciamo, io e lui questo condividiamo una visione, a considerare minori, che riteniamo un pezzo significativo di questo paese, i numeri ce lo confermano, rispetto ai quali siamo al lavoro, alla ricerca di una modalità di valorizzazione. Oggi abbiamo chiamato qui alcune realtà sia di studio sia di engagement civico istituzionale. Abbiamo Luca Lobianco, che rappresenta, che è il coordinatore, credo, se non correggerà se sbaglio, della Fondazione Montagna Italia, che fa riferimento all'UNCEM e quindi ha una grossa alleanza di sindaci che da sempre si impegnano su questi temi. Abbiamo Alessandra Bonfanti di Legambiente, che negli anni si è distinta sui piccoli borghi, sulla cittadinanza attiva, su tante azioni che hanno un pregio, che condividono anche con uno sforzo che mi piace sottolineare di Paolo, che in questi anni ha inventato un'idea strategica di sviluppo del territorio per il Nord Italia, che è Vento, che non è soltanto un'idea di un grande investimento di un'infrastruttura di ciclabilità, ma che è un'idea integrata di sviluppo. Tutti queste realtà a cui abbiamo chiesto oggi di raccontare un po' una parte dei loro contributi che hanno presentato nella strategia per questa strategia delle Green Communities, hanno una caratteristica in comune che a me piace definire in un termine un po' calcistico, che è quella di giocare all'attacco, ossia di non avere soltanto una visione conservativa, ma di provare a rappresentarci un'idea sfidante di un altro modo attraverso cui un pezzo non banale dell'Italia, per numero di abitanti, per valori ambientali, artistici, di sapere, di valori anche proprio del paesaggio, di aree protette, il documento elaborato appunto da Lega Ambiente, aveva dentro anche una collaborazione significativa di Federparchi. Abbiamo poi due rappresentanti, due importanti centri di ricerca del CNR, due istituti del CNR che sono l'IBAF e l'ISIRFA. Noi come Dipartimento abbiamo ereditato una funzione di studio che in passato era detenuta dall'Ente Italiano per la Montagna. Quando fu abolito, questa funzione di studio è stata attribuita al Dipartimento, che lo sviluppa su base convenzionale con queste realtà di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È un po' a tutti loro che voglio chiedere oggi di aiutarci a sviluppare un ragionamento. Confido che ci sia spazio anche per sviluppare insieme un ragionamento, utilizzando anche uno spazio che spero di recuperare per qualche domanda della platea. E quindi, insomma, con piacere comincio a dare la parola. Comincerei proprio dalla collega dell'IBAF per chiederle di cominciare ad aiutarci a nel nostro ragionamento attuale, portando il loro contributo di late camera, in qualche modo coinvolti di recente dal Dipartimento in questo sforzo di analisi prima ancora che di scrittura. Quindi chiederei a loro, che hanno una forte competenza sulla preservazione dei valori agricoli e ambientali, di introdurci un po' al ragionamento di oggi pomeriggio.
Acceso? Sì. Allora, sì. Ok, allora buonasera, sono Giovanna De Fano e appunto, come ha detto il dottor Vetritto, io sono un ricercatore presso l'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del CNR. L'istituto, insomma, lavoro presso l'istituto diciamo da qualche anno, perché provengo da, appunto, dall'ente Italiano Montagna, che è stato appunto soppresso, le cui funzioni poi in parte sono state trasferite al Dipartimento. Di lì discende appunto una collaborazione con l'istituto, e questa collaborazione ha visto, diciamo, come tema conduttore dell'attività di ricerca quello delle politiche e degli strumenti finanziari diciamo da dedicati allo sviluppo delle aree montane, delle aree rurali e delle aree montane in particolare. E, diciamo, l'istituto, vorrei dire qualcosa sull'istituto brevemente. L'istituto si occupa diciamo di studiare i rapporti e le relazioni tra la pianta e l'ambiente circostante. Sono attività di ricerca sia di base che applicata, e diciamo gli spazi in cui si muove sono spazi micro, cioè quindi a livello cellulare, o spazi molto più ampi fino ad arrivare appunto allo studio di ecosistemi più complessi. Quindi, diciamo, è abbastanza è un istituto che si articola su molte, molte unità diciamo sul territorio nazionale, e con competenze abbastanza diverse. E, le aree di interesse sono molteplici, per ricordare alcune che possono avere anche una relazione più stretta con quelle che sono le tematiche sono state già indicate nell'articolo 72, che dovrebbero rappresentare la struttura della strategia delle Green Community. Cito quella delle biorisorse, cioè biorisorse, lo studio delle biorisorse, e in particolare è quello della valorizzazione delle biorisorse vegetali, immaginando, cioè proiettandole verso la produzione di energia. E poi c'è tutta un'altra area di attività che riguarda invece la gestione e l'analisi, diciamo, di modelli di gestione dei sistemi agroforestali. Quindi diciamo, questo è quello che avevo un po' da dire sulle attività, diciamo, sull'attività dell'IBAF. Più nello specifico, però, ecco, diciamo, io vorrei porre l'attenzione sul fatto che appunto il nostro contributo attuale è un contributo che diciamo, prende le mosse un po' da ciò che è stato fatto in questi anni sulle politiche e gli strumenti per lo sviluppo delle aree montane, e quindi diciamo, l'idea che è maturata quando siamo stati coinvolti sul discorso Green Community è stata quella di andare ad analizzare quali strumenti portassero in sé appunto la un po' questa filosofia e i contenuti delle Green Community, e quindi l'idea è stata quella, è quella di approfondire gli aspetti diciamo più agricolo e agricoli e forestali in termini di interventi che diciamo su questo settore si fanno attraverso i piani di sviluppo rurale. Piani di sviluppo rurale che mettono in campo una quota abbastanza rilevante di risorse finalizzate proprio sulla sostenibilità ambientale della, diciamo dell'agricoltura e delle foreste. E, quindi partendo da questo, l'idea è di andare ad analizzare quegli strumenti che nella programmazione attuale sono messi in campo, proprio quegli strumenti che hanno una coerenza con i contenuti tematici della strategia, ed eventualmente evidenziarne anche di altri, oltre quelli già diciamo enucleati e citati. E questo lavoro diciamo ha la finalità, da un lato, di quantificare finanziariamente quante risorse sono come dire orientate verso le tematiche delle Green Community, e dall'altro quello di identificare anche come questi strumenti sono stati utilizzati anche dai PSR e quindi dalle autorità di gestione nel predisporre i piani, come questi strumenti effettivamente possano, alcuni di questi, diventare anche dei punti di riferimento, quindi delle buone pratiche a cui diciamo riferirsi nella predisposizione della strategia. Chiaramente, come dire, le buone pratiche ci aiutano, l'analisi delle buone pratiche ci aiuta anche a capire quali sono i fattori, quali sono le condizioni che talvolta vanno ad ostacolare come dire, una corretta e una giusta gestione sostenibile delle risorse in agricoltura e risorse in agricoltura. Quindi quindi diciamo questo è un po' il percorso che vogliamo seguire. Chiaramente i tempi per arrivare a trovare e identificare delle buone pratiche, i tempi però di queste analisi non sono i tempi della scrittura della strategia, che probabilmente diciamo vedrà già una prima stesura a dicembre, diciamo alla fine dell'anno. E quindi adesso diciamo pensiamo che nel tavolo tecnico in un gruppo di lavoro si debba arrivare poi a definire meglio, come dire, le cadenze per contribuire almeno in questa prima fase alla scrittura. E, non so, io mi fermerei.
Grazie, perché naturalmente la velocità del primo giro ci consentirà eventualmente di acquisire qualche domanda per poi poter interloquire maggiormente con la platea. In questo dialogo concreto, non ideale, fra saperi e preferenze, insomma fra sapere e valori, mi piace dare la parola subito ad Alessandra Bonfanti di Legambiente, che nella mia carriera ho incrociato altre volte su temi di valorizzazione di questa Italia. Del piccolo, diciamo, ma spesso dei grandi valori, a partire da un'esperienza pluriennale sua sul tema dei borghi. E c'è un documento appunto di grande qualità che è stato presentato, e direi che da quello può partire per darci la visione della sua organizzazione rispetto agli obiettivi della strategia.
Grazie, intanto mi scuso per essere raffreddatissimo e quindi anche poco piacevole nel discorso. Dunque, Legambiente, insieme immagino a molte altre realtà sociali che si occupano di territorio, nel caso della consultazione pubblica per una scelta proprio di partenza, di analisi di partenza, in questo caso insieme a Fondazione Montagna, Federparchi e Simbola, ha presentato delle osservazioni, un'analisi, sostanzialmente ha costruito una visione d'insieme cercando una voce corale, cercando di far capire che di fatto lo sguardo sulla strategia è uno sguardo che viene condiviso da molte realtà che da tempo si occupano e analizzano il territorio. C'è una grande aspettativa rispetto allo strumento della strategia delle Green Community, è un'aspettativa che nasce insomma da tempo, era uno strumento, un dispositivo atteso di cui speriamo non solo di accompagnare la costruzione ma di orientarne le ricadute, perché poi la preoccupazione di queste politiche di insieme, di policy generale è proprio la ricaduta sul territorio. Noi partiamo dalla conoscenza della realtà del territorio oggi, quindi dalle reti e dal tessuto che c'è, unendolo a un mix di visione e di anche una grande utopia di ricreare un po' i flussi di modernità in questi territori. E pensiamo anche che questa distanza non sia così grande da colmare. Pensiamo che nonostante le analisi, i numeri raccontino un'Italia della grande perequazione demografica e territoriale, in realtà il tessuto italiano è talmente storicamente, il DNA è molecolarmente basato su l'Italia dei campanili e delle qualità, che è come se va soltanto un po' raddrizzato il tiro e proposti strumenti adatti e adeguati al territorio. La strategia ci sembra vada in questa direzione, di sguardo di peculiarità di una dimensione diversa da quella urbana per i territori non solo rurali ma proprio i territori della piccola dimensione diffusa, che poi hanno fatto nel mondo la qualità italiana, che è una qualità appunto variegata, variegatissima. Noi a distanza di pochissimi chilometri abbiamo tessuti culturali molto diversi e altrettanto ricchi, che nel tempo non hanno solo non sono andati solo in competizione ma hanno convissuto, ed è proprio questo insieme, questo mosaico di ricchezze che contribuiscono a rinforzarsi tra di loro, che va ricreato in una dimensione invece probabilmente legata a fenomeni di globalizzazione, che ha creato delle grandi invece polarizzazioni verso centri urbani che poi non abbiamo in Italia, perché poi non abbiamo neanche la grande dimensione metropolitana, per cui è anche abbastanza ridicolo, no? Parlare di smart city senza prendere in considerazione che il rapporto poi con la ruralità anche delle nostre città metropolitane è strettissimo, è fortissimo, un rapporto di territorio molto stretto. Ed è innanzitutto questo sguardo che va recuperato. Quando parliamo dei servizi ecosistemici o parliamo delle aspettative che abbiamo rispetto alla strategia delle green communities sul fronte per esempio delle economie, della generazione distribuita di energia, noi in realtà parliamo innanzitutto di una redistribuzione territoriale, di una di riallacciare i rapporti tra centri urbani e periferie in una dimensione di riequilibrio, dove la centralità del territorio e della produzione delle risorse venga spostata, come poi in realtà è spostata, perché la relazione di dipendenza è molto più forte del centro urbano rispetto al territorio da cui attinge, che viceversa, anche se poi il peso demografico e politico è più sulla dimensione urbana. Quindi è uno sguardo che lancia un po' un'utopia, ne parliamo spesso parlando di Appennino, anche con Fondazione Montagna e con Simbola, no? Un'idea di ricreare quella dimensione urbana dell'Appennino che è storicamente solida e consolidata e che invece si è completamente persa in questo sfaldarsi del tessuto connettivo delle nostre aree montane e rurali e delle loro vocazioni. Quindi sostanzialmente per non andare nello specifico, poi magari ci sono dei dati, dei temi e delle richieste molto precise che abbiamo costruito su assi molto precisi, le filiere boschive, le filiere agricole, le filiere energetiche, le filiere del recupero del patrimonio edilizio, in un'ottica proprio di una rivalorizzazione del suolo e di una rivoluzione anche copernicana verso cui comunque lottiamo per andare. Anche al professor Pileri, cioè, l'Italia è un territorio di valore, per cui tutto quello che viene fatto va fatto con un'attenzione di messa a valore del suolo, del territorio, e non c'è tanto spazio, per cui è una cosa millimetrica, sono azioni millimetriche, puntuali, che vanno tenute in rete e vanno connesse con il resto. Questo tipo di sguardo è uno sguardo assente da decenni, per cui è questa la visione che noi speriamo che la strategia ricrei, e speriamo che la ricrei partendo dalle periferie. Cioè, noi contiamo molto che alcuni processi, come per esempio quelli che abbiamo visto in questi anni sulla generazione delle rinnovabili, sul buon ciclo dei rifiuti, ma anche sui cicli della materia prima seconda, sono partiti in realtà da periferie produttive che non avevano lo sguardo del centro e si sono trovati a invece registrare primati e a fare anche un po' scuola. Noi crediamo che questa sia una grande opportunità per accendere laboratori di innovazione che però costruiscano le pratiche di queste green community, per ridare questa centralità e appunto riconnettere in realtà tutto il paese. Quindi la nostra visione è una visione non di sistema periferico, ma di sistema paese. Speriamo appunto che sia tradotto in azioni molto puntuali e precise.
Grazie ad Alessandra Bonfanti. Mentre parlava mi veniva in mente la recente approvazione del piano strategico della città di Firenze, che ha un interessante capitolo, per esempio, sulla responsabilità dell'urbano rispetto al non urbanizzato in un contesto di area vasta. Evidentemente comincia a esserci un lessico che da più parti comincia a venire fuori, che diciamo ci rinforza nella necessità di stringere i tempi e di andare in maniera ficcante in termini di efficacia su un rating di queste pratiche. A questo punto tornerei sul tema delle conoscenze e solleciterei l'ISIRFA, diciamo la rappresentante dell'ISIRFA, ad aiutarci a ragionare più che sull'aggettivo, direi sul sostantivo, perché in un contesto in cui va riaffermata, lo ricordava un attimo fa Alessandra Bonfanti, la natura policentrica del sistema italiano, esiste però una estrema frammentazione del tessuto amministrativo con cui dobbiamo fare i conti. Da questo punto di vista, cosa è comunità? Cioè, in un'analisi di tipo giuridico-istituzionale, possiamo aspettarci che ognuno degli 8.000 comuni, luoghi puntiformi di gestione del potere amministrativo, siano in grado di gestire un approccio strategico di questo genere? O, come noi abbiamo provato a proporre, ha senso tenere insieme uno sforzo di razionalizzazione del tessuto amministrativo che viene dalle norme di riforma degli ultimi anni con questo orientamento a un maggiore approccio strategico nella valorizzazione degli asset del territorio?
Allora sì, innanzitutto io sono di un istituto, si chiama appunto l'ISIRFA, l'acronimo è Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie, Massimo Severo Giannini, che porta il nome del fondatore. Nato infatti l'istituto nel 1971, quando nascevano le regioni a statuto ordinario, per diciamo studiarne e monitorarne l'operato. E siamo quindi un istituto formato soprattutto da giuristi, ma non solo, abbiamo anche economisti, sociologi, e quindi diciamo il nostro campo di studi va nel diritto pubblico, ma anche economia e finanza regionale, e diciamo quello che rientra nelle scienze politiche. Allora, all'interno di questo, diciamo, noi abbiamo già collaborato col Dipartimento, abbiamo fatto un progetto di ricerca, ma che fondamentalmente era un monitoraggio, un'analisi di tutte le norme che a vario titolo interessavano il territorio montano, sia a livello nazionale che regionale. E riguardo alla strategia, avevamo pensato di diciamo, organizzare il nostro progetto di ricerca in due punti fondamentali, e uno è proprio quello della ricostruzione del quadro istituzionale. Questo perché sono diversi i soggetti istituzionali che vengono coinvolti nella strategia, sia nell'elaborazione che nell'attuazione. E crediamo che ovviamente il successo della strategia poi dipenda comunque dalla collaborazione tra i vari livelli di governo, e ciascuno dei quali è portatore di proprie competenze e di proprie funzioni. E questo quadro istituzionale abbiamo pensato di concentrarci su tre focus. Allora, un primo è i rapporti tra Stato e Regioni, andrò velocemente, per un problema fondamentalmente di competenze. Perché visto che le regioni e le province autonome dovranno fare poi le leggi sui territori per facilitare l'attuazione della strategia, ci sembrava importante un ragionamento sulle competenze, perché voi sapete che l'articolo 117 della Costituzione distribuisce competenze da Stato e Regioni a seconda delle materie, e se la materia, diciamo, ambientale appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, materia a cui potrebbe, diciamo, essere ricondotta l'intera strategia, in realtà i vari campi in cui la norma è declinata appartengono anche a competenze regionali. Penso all'agricoltura, per esempio, il turismo, sono per esempio materie di competenza residuale, quindi in teoria piena regionale, governo del territorio, energia, appartengono a entrambi i livelli di governo, quindi insomma, quindi una prima parte su questo, competenze tra regioni, una seconda parte sul ruolo delle unioni di comuni e delle province anche, nel senso, le unioni di comune sono chiamate in causa direttamente dalla strategia, che dice che sono le unioni di comuni che dovrebbero favorire l'attuazione della strategia sul territorio. E anche qua insomma, c'è un processo che ancora non si è concluso, mi sembra che l'ultima proroga sia il 31 dicembre 2017, però ci sembra opportuno capire che cosa stanno facendo le regioni, a che punto siamo, perché immagino tutti voi sappiate, comunque un decreto legge del 2010 ha obbligato per la prima volta l'esercizio associato delle funzioni fondamentali ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 3.000 per quelli montani appartenenti o appartenuti a comunità montana. E le unioni quindi le funzioni fondamentali, ma per le cosiddette unioni montane anche le funzioni che avevano le comunità montane, e tra l'altro questo processo, diciamo, di esercizio associato si è sovrapposto a quello di soppressione delle comunità montane, mi sembra il Lazio da ultimo, forse è stato, comunque in quasi tutte le regioni sono state abolite, e quindi anche le unioni di comuni montane avranno le funzioni che prima avevano le comunità montane, e quindi che sono funzioni che avranno un senso all'interno della strategia. Terzo punto, forse il più importante, è proprio un ragionamento, cioè vorremmo provare a offrire un contributo, una riflessione sul concetto di comunità. Stiamo seguendo il dibattito, stiamo cercando di monitorare e di leggere delle esperienze che ci sono già. È ovvio che il concetto di comunità richiama comunque a una rete, e quindi quello che ci sembra di poter escludere è che il singolo comune possa diciamo essere considerato una green community. D'altronde anche nella strategia per le aree interne, con cui poi ovviamente è necessario fare un collegamento, anche lì il prerequisito era che i comuni di piccole e medie dimensioni comunque decidessero di gestire insieme alcune funzioni e collaborassero a livello istituzionale. A questo riguardo, diciamo, partecipa a questa parte della ricerca anche due colleghi economisti, e quindi faremo un ragionamento su che cosa deve essere comunità. Deve coincidere con le unioni di comuni? Deve essere un soggetto diverso? Che esperienze ci sono già sul territorio? Le comunità, per esempio, dei parchi, come ho letto in alcuni contributi, sono esperienze che possono essere classificate green community? Oppure università agrarie o proprietà collettive, no? Oppure ancora le esperienze che sono nate con la programmazione europea, i GAL. E, la seconda, diciamo, parte della ricerca invece è una ricognizione normativa, quindi tutte ovviamente le politiche green si basano su un quadro giuridico di riferimento, e esistono molte norme, ovviamente a livello internazionale ma anche europeo, nazionale e regionale, che già vanno in questa direzione, quindi ci sembrava opportuno ricostituire il quadro normativo con particolare attenzione alle leggi regionali, quindi a quello che le regioni hanno già fatto perché hanno fatto qualcosa, e a quelle che possono funzionare da buone pratiche normative e possono essere replicate. E questa indagine sulle norme, per il momento abbiamo pensato di articolarle in... in norme che favoriscono la conservazione e il mantenimento del capitale naturale, quindi a parte le norme a livello nazionale, ovviamente penso alle norme sulla gestione, sostenibile dei boschi, a quelle in via di approvazione sul consumo di suolo, ma anche, diciamo, ci sono alcune norme regionali che sono interessanti. Penso alle norme sulla banca della terra. Molte regioni hanno fatto banca della terra, quindi questi sono inventari che mettono a disposizione, soprattutto poi dei giovani interessati, tutti i terreni agricoli di chi non li vuole gestire, quindi sia in affitto che vendita, ma anche i comuni sono chiamati a fare i recensimenti di tutti i terreni incolti o sottoutilizzati. E per esempio in Toscana, dove è nata la prima banca nel 2012, sta dando dei risultati buoni. Quindi ci sono delle norme che già vanno nella direzione dell'articolo 72. Norme che remurano servizi ecosistemici, vabbè, questo non sto a dirlo, è un tema importantissimo per i territori rurali e di montagna. E anche qua delle norme già ci sono, più o meno utilizzate. La prima norma non a caso nasce con la legge sulla montagna del 94. C'era una norma che prevedeva che gli agricoltori di montagna potessero fare dei contratti con le pubbliche amministrazioni e essere ripagati per dei servizi ambientali. Poi altre norme del decreto legislativo 228/2001, anche qua norme regionali, non mi ricordo, forse l'Emilia Romagna ha un fondo per pagare servizi ecosistemici all'agricoltore, tra cui il servizio di cattura di CO2. E due leggi mi sembra recenti, forse Abruzzo e Marche se non sbaglio, sul ruolo dell'agricoltore custode. Io perché mi occupo soprattutto delle leggi regionali dell'agricoltura, quindi mi vengono in mente esempi di questo tipo. E poi leggi invece che, diciamo, favoriscono comportamenti, come dire, quelli che abbiamo chiamato, aspettate, dico meglio, che favoriscono l'adozione di modelli di produzione e consumo sostenibili. E quindi penso a leggi sulla mobilità sostenibile o sull'edilizia e l'abitare sostenibile.
Potrebbe essere un servizio utile anche quello di capire quelle norme che invece contrastano con le logiche che ci siamo detti. Bisogna evitare sempre la trappola che è tipica del modo di ragionare in Italia. In Italia a un certo punto si dà per acquisito, diciamo, un concetto per mancanza di argomenti in contrario, e a quel punto si fa il salto logico di raccontarsi un paese che sarebbe già in linea con quelle cose meravigliose che appunto che non si riescono più a contrastare. Per cui improvvisamente 8.000 comuni italiani sono smart, 8.000 comuni italiani sono green. Allora forse sarebbe utile anche cominciare a dire che se c'è quella regione che legifera dicendo che fra 3 anni si smette di consumare suolo, è come se stesse dicendo consumate tutto il suolo che potete in questi 3 anni, ossia da una sede più neutra e più di studio, come può essere quella di un centro di ricerca giuridico sull'istituzione, forse potrebbe essere un grande aiuto anche cominciare a fare il censimento delle norme che però vanno in controtendenza, perché sappiamo che la politica è sempre tensione fra opposti, la politica è scegliere, e quindi se si sceglie, come l'articolo 72 del collegato ambientale ci spinge a fare, una via che indirizza fortemente il sostegno di alcune attività e non di altre per la conservazione, il mantenimento e la valorizzazione di comunità locali che hanno determinate asset, bisogna cominciare anche a dire cosa è incoerente in un quadro, perché altrimenti insomma non si arriva mai. Vorrei a questo punto dare la parola a Luca Lobianco, che negli ultimi anni, ma insomma da sempre, per cui posso dire da quando lo conosco io, ha consumato tanti tacchi di scarpe aiutando, parlando con singoli sindaci in posti reconditi ma meravigliosi di questa Italia policentrica, e quindi credo che la sua visione, anche per il suo impegno dentro UNCEM, possa essere particolarmente importante, perché radicata appunto in quelle tante esperienze che spesso nel silenzio del centro hanno fatto da prototipo e da apripista sul tema che ci interessa oggi.
Grazie Giovanni, e devo dire che proprio l'esperienza mi fa apprezzare particolarmente queste ultime considerazioni su amici e nemici di queste vicende. Cioè, dobbiamo essere consapevoli che si è aperto un processo e che questo processo sta muovendo i primi passi e che tutto è ancora da guadagnare e da consolidare. Quindi molta attenzione su questo aspetto, in cui ci sono non solo norme, ma anche, come dire, coalizioni termini proprio di soggetti che sono favorevoli e contrari a questo mutamento in corso. Parto da due prime considerazioni, una sul contesto formale nel quale è collocato questo articolo che lancia le Green Community e l'altra sul contesto invece concreto in cui è collocato. Il contesto formale, l'articolo 72 sostanzialmente chiude un provvedimento che in realtà è sulla Green Economy. E non è un caso se un provvedimento puntuale sulla Green Economy con una serie di percorsi puntuali, dagli acquisti verdi all'All Free Zone, a una serie di altri provvedimenti che riguardano aspetti molto concreti, chiude con un articolo di senso che dà un orizzonte, che lancia una prospettiva e parla anche altre strategie. Ha detto benissimo Giovanni all'inizio, Vedritto all'inizio, parla anche alla strategia delle aree interne, perché questa qui non si immiserisca e non finisca, non esaurisca la sua forza propulsiva, ma le aree interne trovino una ragione per andare avanti dandosi un obiettivo, siano esse stesse il propulsore delle Green Community, cioè lavorare perché quello diventa un orizzonte nel quale aver scelto l'obiettivo della comunità sostenibile è già, come dire, adottare un criterio per scegliere nella mobilità, nell'agricoltura e in tutte queste altre cose. Se voglio diventare quello, le scelte conseguenti sono, e poi ci ragioneremo, ma alcune sono indicate. Secondo punto, introduce all'articolo 70, una cosa che è stata appena citata, ma su cui io insisterei moltissimo, che è il pagamento dei servizi ecosistemici. Salto al lato, contesto generale, questa legge entra e finalmente dà un senso a un percorso che vede la montagna emanciparsi da una condizione di marginalità. Dovremmo abituarci a cancellare questa parola marginale in favore di una parola che è sussidiaria. Giochiamo all'attacco. Questa è una cosa che riguarda anche i montanari, per così dirla, cioè riguarda anche pensarsi in maniera diversa, non pensare al fondo perequativo, al premio per l'eroismo di stare in queste aree, ma pensare che la montagna è un'altra cosa. Se sono veri, e non sono solamente l'esercizio retorico, gli impegni che abbiamo preso su Europa 2020, a Kyoto e altrove, se è vero quello che ci siamo raccontati all'Expo, dove non a caso il 95% dei prodotti che erano il Made in Italy erano provenienti da queste aree, dalle aree montane, il 95%, se è vero tutto questo, allora sappiamo che l'Italia non è più l'Italia che ci raccontavamo, quella dell'industria, è ancora un grande paese manufatturiero, fortunatamente, ma anche la manifattura si può fare non più come era in un tempo, non c'è più bisogno della grande città, degli agglomerati, insomma. Nel 1980 70.000 licenziamenti alla Fiat, una Fiat aveva ancora oltre 250.000 addetti. Oggi parliamo della Fiat, quando ce l'abbiamo con Marchionne, siamo favorevoli a Marchionne, che ha 4.500 addetti. È un altro paese. È un altro paese. Allora i servizi ecosistemici stanno in questo quadro e sono le risorse, al di là di quelle che oggi possiamo trovare per, come dire, favorire questo processo, su cui la montagna può contare, ma bisogna pensarsi e pensarla diversamente. Che vuol dire? Vuol dire che quando diciamo che servizi come quelli che garantiscono ossigeno, l'aria, la biodiversità, il paesaggio, parlando anche di cose difficili che chiedono un mutamento culturale non indifferente, perché finché parlo di acqua, aria, è facile capire il servizio ecosistemico, anche se, come dire, il passaggio da capitale a servizio ecosistemico è una cosa complicata che ancora non è completamente matura, c'è un lavoro culturale da fare, ma pensare che la città deve comprendere che quel servizio va pagato, come fanno altre città nel mondo, come fa New York, il caso storico per l'acqua, che, come è stato citato, il contadino che resta in terre alte a produrre non è un eroe, è qualcuno che svolge un servizio importante per tutta la comunità. E se fosse rimasto sopra Genova, c'è sempre questo caso perché si capisce bene, probabilmente non sarebbe successo quel disastro. Se qualcuno fosse rimasto a monitorare e, come dire, a curare i boschi di Rigopiano, probabilmente non sarebbero caduti su quell'albergo che non doveva stare là. Quindi i servizi ecosistemici sono la frontiera nella quale la montagna può produrre, costruire grandi occasioni di lavoro. Perché non parliamo solo di quelli che vengono già erogati, parliamo anche del potenziale. E c'è lavoro. Nella erogazione dei servizi ecosistemici, la manutenzione del territorio, c'è lavoro. Quindi prospettiva economica per chi nelle terre alte vuole andare ad abitare. E ce ne sono tanti, i dati in agricoltura ci dicono che la disponibilità ad andare è tanta. È successo qualcosa di importante, ma non la faccio lunga. Quindi sussidiarietà. vuol dire mutare il nostro pensiero, vuol dire mutarlo in città, capendo a cosa servono le terre alte, cosa forniscono e cosa garantiscono, e qualche percorso si è già fatto in questo senso, vuol dire cambiare in montagna, ripeto, non percepirsi come marginali, pensare a un modello di vita culturale, sociale, che riguarda la montagna. Qua c'è il termine comunità, importantissimo. Non solo perché la montagna è una storia di comunità, la comunità di valle e quant'altro, non solo perché, se, torno a ripetere, quelle cose sono vere, è a livello comunitario che si cambiano stili di vita, è a livello comunitario che si esercita un controllo sociale su certe cose, ma anche perché la comunità che accoglie. Insomma, la comunità è un aspetto fondamentale di queste aree. È certo che non possiamo pensare al microcosmo comunitario. È chiaro che questa cosa si innesta sul lavoro, non a caso delle aree interne, si innesta su percorsi di, come dire, di mutamento istituzionale importanti, che forse vanno ulteriormente consolidati. È in ballo al Senato adesso per l'approvazione definitiva della legge sui piccoli comuni, che dà ai piccoli comuni, torna a dare in forma aggregata la competenza sullo sviluppo locale. È un fatto importante, ma è importante soprattutto la forma aggregata, una spinta in questo senso. Non possiamo pensare che, come dire, il lavoro sia parcellizzato. Quindi è un vero proprio cambio di paradigma e un cambio epocale. Non la faccio lunga, solo un punto che è importante, perché quando cerchiamo finanziamenti, opportunità per, come dire, per accompagnare questo processo, dobbiamo sapere che questa vicenda delle comunità sostenibili, dei servizi ecosistemici, ha sparigliato le teche. I piani di sviluppo rurale sono vecchi, sono già vecchi, faticano a stare appresso a queste cose. Quando si parla di servizi ecosistemici bisogna ritagliarsi, bisogna far capire. Le regioni sono indietro da questo punto di vista. Non c'è, ci sono dei bandi che parlano ancora delle foreste, della manutenzione, in maniera sorpassata, superata. C'è uno sforzo culturale da fare. È veramente, come dire, questi momenti sono importanti di accompagnamento, perché ci vuole pensiero, ripeto, perché è un processo che deve ancora maturare. È stato messo un punto fermo dal punto di vista normativo, ma questo deve essere ancora assimilato. E ve lo dico perché l'esperienza che ho fatto sia con i grandi player che con i comuni, con i piccoli comuni, con quelli medi, con le città, è un'esperienza di questo tipo, proprio di semina in questa fase, di far maturare in una circolazione di idee quello di cui oggi noi stiamo qui ragionando.
Grazie Luca. Naturalmente anche da questo punto di vista non ci possiamo raccontare, diciamo, un'Italia di sindaci, anche questa già tutta pronta e schierata su un orizzonte come quello su cui stiamo ragionando. Anche qui bisognerà vincere resistenze, bisognerà vincere piccoli egoismi. Questo è un paese che si è troppo a lungo retta sul diritto sovrano del sindaco a consumare suolo in cambio di un po' di oneri di urbanizzazione. Da questo punto di vista, naturalmente, si pone in termini, mi verrebbe a dire, ideologici o comunque astratti, un tema anche sui servizi ecosistemici. Noi sappiamo che c'è una parte del mondo ambientalista che vede in questo una mercificazione. Naturalmente c'è sempre il doppio modo di vedere le cose. Sul servizio ecosistemico c'è invece anche, può essere vista, può essere sostenuta anche una funzione pedagogica importante, perché è il riconoscimento di quello che l'ambito non urbanizzato consente all'ambito urbanizzato in termini, appunto, di qualità dell'aria, dell'acqua e di valori di questo genere. Sono tensioni sempre fra valori differenti rispetto ai quali bisogna cercare comunque di far pendere la bilancia da una delle due parti, e da questo punto di vista anche l'associazionismo dei piccoli comuni e dei comuni montani può giocare un ruolo per far superare questa vecchia cultura del bilancio costruito sulla legge Bucalossi, insomma, che ha creato tanti danni sulla montagna italiana. Chiudiamo con Paolo Pileri questo nostro primo giro, avendo rispettato, mi pare, piuttosto bene i tempi che ci eravamo dati, e quindi nella speranza che venga una qualche sollecitazione anche dalla platea, o che si possa arrivare a qualche annotazione finale molto più rapida da parte degli altri intervenuti. Vento, e quindi l'idea di una grande infrastruttura civile, prima ancora che di mobilità dolce, ha dato, diciamo, a Paolo Pileri e al suo gruppo di lavoro, il Politecnico di Milano, una visibilità nazionale, e però mi piace ricordare qui uno sforzo che il Politecnico ha fatto a supporto di un'altra azione che il Dipartimento degli Affari Regionali ha condotto sul finire della programmazione 2007-2013, regalando, è proprio il caso di dire, a un numero significativo di porti del Mezzogiorno d'Italia un'analisi molto specifica e molto, molto micro delle potenzialità in termini di mobilità dolce intorno ai porti per sviluppare un maggiore equilibrio di un'economia del turismo terra-mare, diciamo, in questa logica qui. La caratteristica di Paolo non è soltanto quella di essere uno studioso, ma è anche quella dell'engagement civile, ed è anche in questa sua doppia anima che gli lascio volentieri la parola per concludere.
Troppo gentile, grazie. Aspettiamo a far andare le slide, perché con le cose che hanno detto mi sono venute in mente, vorrei che non si perdessero nelle bellissime immagini che adesso fra due minuti vi faremo vedere, se mi reggerete, di vento. Però vorrei tornare sulla questione, perché ho sentito delle cose che mi hanno, come dire, stimolato molto alcune riflessioni. Ringrazio Giovanni non solo per le belle parole, anche per l'invito. Green community. Alla fine io non amo l'inglese, però in questo caso prendiamolo, che ci fa comodo, perché green community, prendiamolo in ordine, green viene prima di community, parliamoci chiaro. E c'è il termine community su cui sono venute fuori una serie di cose, però io mentre pensavo a green community pensavo all'opposizione di green community, che è grey individualism, ovvero grigio individualismo, che è più o meno il brodo ancestrale in cui siamo da tempo. La grande corsa pazza scatenata, incontrollata dell'individualismo, di fatto ogni città in competizione con l'altra, in maledetta competizione con l'altra. L'urbanistica su questo, lo dico da professore di urbanistica, non ha fatto altro che dargli una bella spinta a questo individualismo, diciamocelo. Di tutte queste riforme che si fanno non ce n'è una che chieda cortesemente di rivedere anche la struttura, sembra intoccabile, dei piani urbanistici comune per comune. Ma perché? Ma perché? Perché dopo una stagione che noi stiamo capendo che questo è un errore gigantesco, e lo sappiamo noi altri, perché sappiamo leggere le cose urbanistiche, ma non lo diciamo perché di tornaconto non ci conviene, va bene? Non impariamo a cominciare a dire che community vuol dire wow, un comune per un piano per 10. Lo vogliamo fare un piano per 10? In cui rivediamo l'edificabilità, in cui rivediamo dove fare i centri di produzione, in cui rivediamo le strategie agricole, in cui rivediamo come comportarsi lungo un fiume? Ma cosa credete? Io ho 7 anni che lavoro su vento, e 7 anni che mi sento dire che sono un po' un cretino che lavora sulla ciclabilità. E se usassi i termini dei miei figli quando erano più piccoli, direi specchio riflesso e bla bla. Perché? Perché non si sta capendo che in realtà le community hanno bisogno di maglie, hanno bisogno di infrastrutture, hanno bisogno di legami, ma non legami a parole, nel senso che noi diciamo ok, ma chi di noi non vuole essere community? Dai, su, tutti vogliamo essere community, comincia tu. Allora, è chiaro che a me piace molto questa sfida della green community, perché davvero siamo sulla soglia. Ancora una volta abbiamo la possibilità di stare su una soglia tra un cambiamento e stare nel recinto dove siamo. E qui dobbiamo giocarcela e capire se vogliamo andare avanti, ma andare avanti secondo me vuol dire spogliarsi di una serie di cose a cui siamo molto abituati. Una, ve l'ho detto, il piano urbanistico strettamente comunale. Tutte queste storie dell'unione dei comuni, anche questa legge sui piccoli comuni, se ne guarda bene da rivedere poi il tema delle rendite fondiarie, se ne guarda bene, lì no dai, non scherziamo, quella è una cosa che poi rimane in capo al sindaco e al suo giro di elettori, e allora così non si va da nessuna parte, cioè la green community rischia di perdere, tornare a essere più facilmente grey individualism, ok? Allora lì bisogna capire davvero se green è una priorità. Allora, se è una priorità, tutti quelli che hanno consumato suolo o hanno nei piani dei potenziali consumi di suolo, fuori. Sono cattivissimo io, fuori. Guardate che bisogna stare molto attenti, perché poi l'urbanistica è diventata una lingua straniera, secondo me straniera. io la conosco, è 25 anni che lavoro in urbanistica, e quindi dopo due frasi capisco. Perché quando il legislatore manomette le parole e noi facciamo finta di niente, tutto sommato ci va bene, ovvero dice che è consumo di suolo tranne le aree intercluse. Cosa sono le aree intercluse? E noi non ce lo chiediamo nemmeno e lasciamo che una riforma vada avanti, venga approvata la Camera e tutto sommato non stiamo dicendo niente, ma probabilmente non verrà approvata al Senato, perché poi le aree intercluse diventano fintamente delle aree dove basta una piccola strada di fianco e automaticamente sono intercluse e quindi possono essere consumate, e allora di nuovo torni a essere grey e non green. Allora cosa facciamo per essere green? E qui c'è bisogno davvero di un'azione. Adesso dire parola etica è sempre una cosa imbarazzante, poi la mia etica è diversa dalla sua e bla bla bla, però è chiaro che qui ci vuole un atto di davvero di, come ha detto Giovanni, come dire, di senso civico, di civic aptitude, non so come dire, in cui dice ok, ma adesso io ho davanti la banca della terra, ma la banca della terra ha senso farlo comune per comune? Ma non ha senso. Se voglio fare una banca della terra rinuncio a certe prerogative di decisione esclusivamente comunale. Eh sì. La più grossa difficoltà su vento, per cui non si è mai fatto vento, invece si farà oggi, e si farà perché è stata firmata la direttiva di finanziamento, e io sono molto contento perché è una cosa che nasce dall'università e sollecita il paese, finalmente l'università a volte riprendono fiato, non quindi fanno il contrario di stare un troppo libro paga, e quindi è una critica che faccio a me stesso, intendiamoci. Però qual è la difficoltà di un progetto come Vento? È che se si immagina che avvenga perché i singoli 121 comuni colti da un fulmine sulla via di Damasco fanno tutti il loro pezzettino di ciclabile, perché sono abili a prendere finanziamenti, perché oggi avere una visione non serve, quindi ognuno fa bene il suo mestiere, no? Beh, si sarebbe già fatto, e invece non c'è. Allora, vuoi vedere che anche Green Community ha bisogno di un pilota? Vuoi vedere che c'è bisogno di un pilota? Vuoi vedere che, come diceva Hans Jonas, ma forse quando abbiamo a che fare con le risorse inconfinabili, come quelle ambientali, diceva così, ma vuoi vedere che allora abbiamo bisogno di un saggio, tra virgolette, lo chiamava così? Perché la questione ambientale ha bisogno di una regolazione che non può avere a che fare con gli interessi individuali. O stai di qua o stai di là. Diceva così Hans Jonas. E questo è un problemino. Allora io credo che Green Community è davvero, a me piace molto, cioè davvero quando me l'ha raccontata, poi sono andato a studiarmela, ho visto un po', mi piace, perché è una sfida. Però è una sfida che mi è piaciuta molto, anche una cosa che ha detto Luca Lobianco, che ha bisogno di, lo chiamerei così, di un armamentario culturale potentissimo. Noi non possiamo pensare, secondo me, che le cose possano accadere o per caso o per decreto. Non accadono per caso o per decreto, l'abbiamo visto. Accadono se... Mi piace questa idea, no? Se ci consumiamo i tacchi andiamo sui territori. Perché alla fine io ho capito oggi che non funziona un pezzo di Roma, perché sono venuto qua in bicicletta. Da Termini a qua. Eh sì, perché se tu continui a non venirci, ma che ne capisci, secondo me? Io ho capito come funzionava la ciclabilità, che non deve essere solo ciclabilità, ma progetto di territorio, perché Vento vogliamo che sia un progetto di territorio, vogliamo che sia un progetto di aree interne, vogliamo che sia un progetto che depositi dignità nei cittadini che non si sentono di serie B perché non abitano a Milano. Perché l'altro grosso problema di Green Community, che dobbiamo quindi, secondo me, su cui riflettere, è che c'è poco da fare, la retorica è che se sei a Milano sei cool, ma se sei fuori, no. E questo è un problema questa cosa. Ok, a Roma siete riusciti a evitare questa cosa, ma questo è un problema, è un altro problema. Ok, però capite, allora è chiaro che i nostri giovani, poi noi quando c'è il terremoto, facciamo tutte queste retoriche, poveri giovani che hanno orcia, bla bla bla. Però il giorno prima ai nostri giovani qual è il progetto che gli davamo per poter stare a Norcia? Ma qual è? Nessuno. Anzi, tutto sommato andavamo a Milano in una delle belle piazze fatte con dei bei grattacieli, ci facevamo dei bei selfie, perché quello è l'immaginario urbano, è quello la community, ragazzi, parliamoci chiaro, è Milano, Monaco, Oslo e bla bla, e invece non è quella, perché questo paese è fatto in un, ha un altro vestito addosso, e per fortuna ce l'ha ancora, perché poi io lo vedo, adesso possono passare un partire un po' di immagini, perché poi abbiamo perso anche, vuol dire, il fatto di immaginare, secondo me, una cosa che ho proposto anche nelle cose che ho scritto per Green Community, è che le cose si devono depositare su una maglia che non può essere teorica. Guardate la retorica delle reti ecologiche. Giusto che i servizi ecosistemici devono essere pagati, ma voi state pagando i servizi ecosistemici? Siete pronti ad alzarvi da qua e pagare? Siete pronti ognuno di voi a mettere 100 euro? Non credo. E allora vedete che c'è un lavoro culturale da fare su questo, no? Perché chi è che va a farsi le vacanze a Maccastorna? Nessuno. Siamo tutti pronti a parlare qua di servizi ecosistemici, ma non andiamo a fare le vacanze a Maccastorna. Allora, probabilmente non ci andiamo non solo perché noi siamo pigri, intendiamoci, mancano probabilmente quegli strumenti che ci invitano ad andarci, su cui hanno lavorato altri paesi. In Germania hanno fatto investimenti, hanno capito, hanno fatto anche tanti pasticci, ma hanno capito che alla fine investire su 45.000 km di ciclabili non era per rallegrare il garretto, il polpaccio dell'associazione della bicicletta. Non interessava niente questa roba qua. Sì, certo, fa comodo poi alla fine, ma quello che interessava era riuscire a costruire una maglia che teneva i cittadini in quei territori e li considerava parimenti, dignitosi di quegli altri che stavano a Berlino. Questo è il gioco. Ok? Questo è il gioco. Invece noi oggi, se Amazon, tanto per fare nomi e cognomi, apre... Vedete che con Amazon tutti si girano la testa di qua anziché vedere là, sbagliato, guardate là, scusate, i professori ogni tanto pensano. Amazon apre in provincia di Vercelli su un'area agricola, un centro di smistamento, promettendo lavori che poi andremo a vedere cosa sono, ma ve lo dico già io, mulettista dentro un capannone a spostare pellet. Quello ci piace, quello lo riteniamo smart. E infatti il sindaco di Vercelli dice finalmente Vercelli è una città internazionale. Vercelli, città del riso mondiale. Siccome si deposita un capannone di Amazon... Ma questa è la retorica, capite? Allora Green Community ha davanti delle sfide pazzesche, perché deve culturalmente lavorare su questi ribaltamenti. Bisogna lavorare, io proporrevo anche a Giovanni anche lavorare nelle scuole. Cioè consumiamoci tacchi nelle scuole, consumiamoci tacchi fuori dalle scuole. Stiamo iniziando adesso una ricerca che va a vedere come sono fatti gli ambienti fuori dalle nostre scuole, non di periferia, ma proprio nei piccoli centri. Perché se i nostri ragazzi per 12 anni vedono quella roba lì, ma cosa pensate che decidano quando diventano primi ministri? Allora lì bisogna lavorare. Allora Green Community mi piace, una grande sfida, però appunto dobbiamo renderci conto che di fronte nello specchio abbiamo grey individualism, e quello funziona tantissimo. Buca la scena, c'è poco da fare. Se sei a Milano, io ho incontrato generazioni e generazioni che si sono svenate pur di stare a Milano, dopodiché quando sono cresciuti a 40 anni hanno capito che no, non ne valeva la pena, però intanto le migliori teste ce le siamo bruciate lì. Allora credo che ci sia veramente questa sfida gigantesca. Guardate, fuori da qua, aprite quella porta. Non so se vi siete accorti cosa c'è. Per capire come poi le cose stanno insieme, noi a volte non ce ne accorgiamo. Ma fuori da quella porta c'è legittimamente uno stand di una cosa che si chiama Ufficio Speciale Condono Edilizio. È fuori da lì. Noi stiamo parlando di Green Community. E fuori da lì c'è scritto il condono edilizio si gestisce online. Wow. Capite? Ora, è legittimo. È tutto legittimo. Io non voglio accusare nessuno. Ma voglio semplicemente, la cosa che mi sono chiesto è che ancora non riusciamo ad accorgerci di queste cose. Del fatto che ci sono queste discrasie, che queste, capite? E quello fa posti di lavoro. Questo in questo momento no. Allora, capite? Allora, è chiaro che dobbiamo lavorare perché Green Community diventi una proposta straordinariamente vincente per noi e per i nostri giovani. Innanzitutto per noi però, non commettendo quell'errore che poi saranno i nostri giovani, ovvero qualcun altro. Adesso io dai, guarda, ho altre cose da fare. E questo coinvolge davvero un sacco di cose, ve l'ho detto all'inizio. L'urbanistica ha un ruolo decisivo, è chiaro che ha un ruolo decisivo. Non ha senso... Io ho provato a fare un lavoro in una valle che si chiama Val Chiavenna, dove ci sono tra Colico e la fine del lago di Como e l'inizio della Val Chiavenna, da Chiavenna ci sono 6 comuni che gestiscono una piana, non si uniscono. E dubito che in montagna arrivino a unirsi prima della pianura, dubito, perché comunque c'è uno spirito molto competitivo dato da una storia, da una generazione, no? Se io avevo la legna mi salvavo nell'inverno e tu crepavi, e questo ha fatto anche la cultura di quei luoghi, ahimè. Poi c'è anche sulla parte non romana delle Alpi, quindi quella al di là del Tonale, c'è invece questo discorso di community, però ecco, sono temi da studiare ma molto complicati. Sicuramente credo che non basti condividere i servizi, occorrerà lavorare di fatto a questa grandissima, coraggiosa secondo me, strategia di cominciare a fondere i comuni o a cominciare a rivedere alcune deleghe importanti. Il suolo è una risorsa ambientale, questo ancora non c'è scritto in nessun dispositivo nazionale. Se il suolo è una risorsa ambientale, mi chiedo perché ogni comune possa decidere da solo, in completa autonomia. Purtroppo la storia lombarda, non veniamo, dopo 15 anni di sussidiarietà non usciamo molto, molto sani, quindi sulla parola sussidiarietà, che è bella, da noi è stata un po' corrotta purtroppo, quindi su questo riparliamone. Però qui c'è un tema grosso, cioè come facciamo a governare i territori con l'impianto urbanistico che oggi abbiamo e con la cultura urbanistica che oggi abbiamo, di grande frammentazione non credo che si riesca a fare. Quindi io spero che Green Community sia anche, come dire, una possibilità, un tavolo anche per rivedere cose che si fa fatica a vedere e che sappiamo benissimo che c'è qualcuno che tira la giacchetta, come ha detto giustamente lui, dall'altra parte. Come anche il tema delle aree metropolitane e delle aree interne, aree metropolitane, ma alla fine la partita è su 14 punti, non è su 1400 comuni che sarebbero quelle delle aree metropolitane, perché alla fine i nostri sindaci, io non li ho mai, almeno da noi, non li ho mai sentiti parlare di Gorgonzola, eppure Gorgonzola è nell'area metropolitana, ma Gorgonzola si vede che ricorda qualcosa di poco profumato, e quindi non, però è buono. Allora, quindi, ecco, sono tante le cose, scusate, non vorrei aver fatto confusione. Questo che vedete sono le immagini di un mondo che sembra, ma è a portata di mano. Alla fine, in 20 minuti di treno, tu sei qua, da Milano, eppure nessuno ci va. Ma credo che un pezzo del perché, nessuno ci lavora. Qui ogni anno passiamo, adesso ripartiamo il 2 giugno, a un certo punto noi come università ci siamo presi le nostre biciclette e siamo andati nei territori a raccontare che la ciclabilità può essere un processo di territorio, va bene, perché se no non ci credevano, ed è giusto, allora baci, ci andiamo, ma se manca quel nervo, quella nervatura, quel filo narrativo, non si accendono delle visioni, degli immaginari, delle grandi possibilità di community. Loro, non sapete che non c'è un'alleanza dei sindaci del Po? Non esiste, i sindaci del Po non sono mai incontrati tra di loro. Sapete che ci sono 12 siti UNESCO lungo il Po, e non, la prima riunione che hanno fatto i 12 siti UNESCO è stata l'anno scorso, indetta da noi di Vento a Ferrara, la prima volta. Capite, i meccanismi community sono davvero da rimettere in moto con grandissima potenza e anche, insomma, con forza. Si fa, ecco, perché è importante riabilitare queste cose, scusate il tono. Le immagini però sono molto più belle del mio tono. Grazie.
Grazie al professor Pileri. Sottolineo un aspetto, credo che non sia un caso il riferimento alla Germania che è stato fatto, perché è uno dei paesi che più somigliano all'Italia per policentrismo e ha investito in quelle che Paolo Pileri ha chiamato le maglie intorno a cui provare a ritessere un ragionamento di comunità nella prospettiva del verde, della sostenibilità, ma con l'idea della conservazione, della messa a valore di asset territoriali che sono molto diversi di quelli della densità urbana. Io vengo da una storia, diciamo, nella mia storia culturale conta molto un libro di un signore che si chiamava Carlo Levi e che diceva: le parole sono pietre. Usiamo in positivo il fatto che questo non è un progetto Comunità Verdi, ma è una strategia. Riprendiamoci il vocabolario e andiamo a vedere che cos'è una strategia, cioè un coordinamento alto di azioni fra di loro differenti in vista di un fine unitario. Tipicamente la strategia è quella bellica, ma invece in questo caso, come dire, andiamo a una guerra che è culturale e che invece può rappresentare un momento di civismo fortissimo, però, come ci invitava a riflettere Paolo Pileri, non è che tu sei verde perché hai fatto quell'impianto di cogenerazione, perché hai fatto quella gestione di biomasse, perché hai quattro agricoltori intelligenti che non fanno agricoltura intensiva, se nel frattempo consumi suolo, se nel frattempo ti neghi a una strategia che sia comprensiva per la valle, se nel frattempo adotti altri stili di comportamento anche amministrativo sul core business delle tue funzioni comunali e naturalmente quello del consumo di suolo, del regolamento edilizio è uno di quelli fondamentali. Ecco, questo è un approccio integrato che si suggerisce e l'idea stessa che si sia dentro una strategia ci porta a una logica integrata e di sviluppo. Mi piacerebbe verificare se ci sono considerazioni, interventi dai tanti amici, insomma, che vedo in platea, se avessero voglia di... Prego.
Buonasera a tutti, io sono Fiorello Primi, presidente dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia. Beh, noi credo che una community l'abbiamo creata 15 anni fa, una community basata sulla bellezza. La bellezza poi è fatta di tanti colori, tra cui c'è il verde, il blu, il giallo, ce li possiamo mettere tutti, c'è anche il grigio, no, dei monumenti, cioè, no, di tutto quello che è bello in Italia e che noi ci siamo posti l'obiettivo attraverso una strategia anche associativa di preservare prima di tutto, di recuperare dove è necessario, di valorizzare e di promuovere perché questi borghi poi non vadano a decadere definitivamente, perché sappiamo bene che il problema principale di questi piccoli centri è il progressivo spopolamento, non parliamo poi dei piccoli centri montani, no? Noi abbiamo uno dei nostri più piccoli, forse il più piccolo comune, è Ostana, in provincia di Cuneo, 90 abitanti. Quando è entrato, no, dentro l'associazione, quando è entrato in associazione ne aveva 45, quindi ha raddoppiato il numero degli abitanti. E credo che lì sì, stanno facendo un grosso lavoro, per esempio grazie alla valorizzazione che è stata fatta in questi anni, c'è diversa gente che ha deciso di trasferirsi dalla città in quelle montagne, anche insomma un po' difficili da vivere, recuperando numerosi immobili e soprattutto diventando i custodi di un territorio perché altrimenti rischia tuttora, insomma, di venire giù, poi insomma viene giù con la piena del fiume, insomma questo è il problema. Dicevo, noi abbiamo fatto una community basata sulla bellezza e credo che abbiamo perseguito un obiettivo importante, l'orgoglio, fatto rinascere l'orgoglio di essere borghigiano, cioè di abitare in un borgo. Credo che questo sia il risultato principale, questa è la più grossa, il più grosso elemento di promozione che si possa fare, no? Di questi piccoli centri, che ognuno racconta la propria esperienza e come è bello vivere in un posto bello piuttosto che in un posto brutto, insomma questa è poi una cosa talmente scontata ma che per raggiungerla è sicuramente complicato. Noi abbiamo presentato una serie di proposte, no? su questa strategia, perché riteniamo che sia assolutamente fondamentale per un paese come il nostro mantenere integra la vita all'interno di questi piccoli centri che sono poi il fulcro del territorio, quindi se muore il borgo poi muore il territorio, su questo non c'è dubbio, se si distrugge il borgo e si continua a costruire case, appartamenti fuori dal borgo senza pensare invece a riutilizzare quelle migliaia, milioni di metri cubi che sono inutilizzati all'interno di questi piccoli centri, poi si distrugge quello che è il nostro elemento fondamentale, no, della bellezza italiana, che è il territorio con tutto quello che questo territorio comporta, compresa la possibilità di poterlo godere attraverso la mobilità dolce, che sia il cavallo, la bicicletta oppure, no, i piedi, quindi credo questo sia un elemento fondamentale. Noi chiaramente ci siamo presi anche un impegno attraverso un procedimento di certificazione molto rigoroso. Ne abbiamo più di 70 parametri che andiamo a controllare, tra cui abbiamo inserito 2 anni fa anche tutti gli elementi del paesaggio, quindi il consumo di suolo, misuriamo anche quello, cioè quindi la volontà da parte delle amministrazioni comunali di ridurre anche i piani regolatori, ridurre, no, la possibilità di consumare suolo e recuperare invece immobili che sono inutilizzati all'interno dei centri storici. E qui ci va per esempio la proposta che abbiamo presentato di riutilizzare questi immobili, soprattutto di proprietà pubblica, no, per avviare, dove è possibile, anche facilitare start-up giovanili sull'artigianato, chiamiamolo 4.0, ormai si va tutto così, quindi non è che pensiamo di rimettere in piedi il calzolaio, che è difficilissimo che si possa vivere riparando le scarpe, però sicuramente ci sono delle attività che possono essere avviate, riavviate all'interno di questi piccoli centri, no, soprattutto per dare la possibilità ad alcuni giovani di rivivere, riabitare. E poi c'è tutta la questione legata alla accessibilità, perché noi chiaramente siamo di fronte a luoghi, la maggior parte dei quali sono stati costruiti nel corso dei secoli per essere inaccessibili, chiaramente servivano come forma di difesa. Forse se noi facessimo un piano nazionale di investimenti per renderli accessibili, quindi attraverso investimenti per l'accessibilità, perché poi non tutti possono entrare in questi piccoli centri, non dobbiamo evitare che entrino le automobili, e quindi trovare anche forme diverse, alternative, no, per rendere accessibili questi piccoli centri da parte dei visitatori, ma anche dei stessi abitanti che devono essere facilitati nell'abitare. Ci sono molte possibilità per ravvivare, no, questi luoghi. Chiaramente il turismo, l'attività turistica è un'attività importante, chiaramente se parliamo di un turismo di qualità, anche un turismo internazionale, che ha, questa è l'esperienza che stiamo facendo in questi anni, c'è un interesse, una curiosità straordinaria nel voler conoscere queste Italie, che tutti lo sanno che l'Italia non è una sola, ce ne sono migliaia e migliaia, in ogni piccolo centro, ogni piccola città dove si va si conosce un'Italia diversa. Ebbene, gli stranieri di tutto il mondo vorrebbero avere la possibilità di fare questo, non tutti ci riescono. Io credo che con una strategia nazionale, e qui tutta la questione delle unioni dei comuni per attivare servizi, no, che possano liberare risorse magari per fare investimenti sul territorio, diventa una questione cruciale sulla quale stiamo anche noi lavorando. Sicuramente se noi riusciamo nel corso dei prossimi anni a ritrovare un'attività di carattere economico che riguarda il turismo, l'agricoltura, piccolo artigianato di produzione e artigianato di qualità, quindi la riattivazione di una comunità economica che faccia leva sulle risorse straordinarie di cui questo paese è possessore, credo che l'Italia possa veramente ritornare ad essere uno dei grandi paesi che può fare da esempio a tutti gli altri. Grazie.
Buongiorno, io sono Eliana Caramelli del Ministero dell'Ambiente e mi occupo del Piano Nazionale Produzione e Consumi Sostenibili. Ho conosciuto il dottor Betritto stamattina a un altro incontro, appunto mi ha detto vieni, infatti sono molto contenta di questo invito perché a questo che mi era sfuggito del programma, perché penso che ci siano molti punti di contatto, per cui dovremmo appunto risentirci. Il piano nazionale produzione e consumi sostenibili, anche questo è previsto dal collegato ambientale, anche questo senza oneri aggiunti per la finanza pubblica, per cui a maggior ragione diciamo tutte le sinergie che riusciamo ad attivare penso che vadano nell'interesse di tutti. Io non ho tempo ovviamente qui per descrivere il piano, mi ci vorrebbe più di un'ora, anche perché diciamo la prima bozza è quasi conclusa e entro fine mese lo dovremo mandare ai vari ministeri per il concerto tecnico. Sostanzialmente vi posso solo dire proprio in brevissime linee di cosa parla e di cosa non parla, perché anche noi ci siamo chiesti all'inizio, questo titolo dato produzione e consumi sostenibili era veramente molto vasto. Abbiamo deciso di concentrarci su 6 aree di intervento. Le aree di intervento sono l'agricoltura, le filiere distretti produttivi, l'edilizia e l'abitare, poi c'è una parte sul turismo sostenibile, modelli di consumo e grande distribuzione organizzata, proprio perché appunto la grande distribuzione abbiamo fatto un'area di intervento a parte proprio nei modelli, perché lo abbiamo ritenuto un soggetto chiave all'interno dei modelli di produzione e consumo sostenibili. Lo sforzo che è stato fatto all'interno di questo piano è di individuare non solo degli obiettivi ambientali ma proprio gli obiettivi di sostenibilità, quindi obiettivi ambientali, economici e anche sociali, per cui nelle linee di azione che sono state individuate si cerca di rispondere anche a appunto, obiettivi di tipo sociale, che quindi riguardano favoriscono la costruzione di comunità, rispondono a obiettivi di occupazione, diciamo risposta alle marginalità sociali e così via. Quindi diciamo, è un po', diciamo, siamo un Ministero dell'Ambiente, però diciamo, visto che la sostenibilità di solito è sempre intesa come solo questione ambientale, no? Invece c'è sempre gli altri due aspetti, ce li dimentichiamo sempre, quindi lo sforzo di questo piano è cercare di tenere insieme le tre gambe. Si articola in un documento principale in cui vengono descritti appunto gli obiettivi, viene analizzato un po' il contesto delle 6 aree di intervento che vi ho detto e poi degli strumenti di attuazione, che sono strumenti politico-amministrativi, strumenti tecnici e strumenti economici. E poi ha un allegato A che è costituito da una quarantina di linee di azione, ognuna delle quali si articola in esempi proprio di azioni specifiche, perché appunto questo piano si configura, a differenza, non è una strategia, è un piano attuativo che diciamo, dovrebbe un po', diciamo, dare risposta all'obiettivo 12 dell'Agenda 2030, che poi è stato ripreso dalla strategia per lo sviluppo, la nuova strategia per lo sviluppo sostenibile, però risponde non solo all'obiettivo 12, che è quello produzione e consumi sostenibili, ma si interseca con molti altri. Vabbè, questa era proprio più che era un po' un'informazione, per cui un invito insomma a lavorare insieme. E volevo solo fare una domanda, visto, perché per esempio il lavoro che hanno fatto, che ha fatto il CNR, questo lavoro di ricerca, mi pare di aver capito, anche per noi sarebbe molto utile venire a conoscenza del lavoro fatto sicuramente. E visto appunto, lei diceva che si sta cercando di definire qual è il confine di comunità, che in effetti non è affatto semplice, volevo sapere se anche vi state interrogando cosa si intende per green, che anche questa non è...
Ma innanzitutto, rispondendo a quest'ultima domanda, ovviamente quello che cercheremo di maturare attraverso il confronto nei diversi tavoli, già ieri c'è stata un'ulteriore riunione del tavolo tecnico interministeriale sulla redazione della strategia, è quella di un approccio integrato. Ripeto, non basta essere attivi su una filiera o avere un sistema biomasse per qualificarsi green se nel frattempo si consuma suolo, se nel frattempo si va in deroga al piano territoriale di coordinamento provinciale o quant'altro. Sarà l'idea di arrivare a qualcosa che somigli, non vogliamo essere troppo ambiziosi, però che somigli a un rating di pratiche su un numero relativamente alto di indicazioni, insomma, perché altrimenti rischiamo di fare una cosa piccolina, insomma. Questa deve essere, secondo me, nel suo essere una strategia, deve essere un documento con un forte, uso una parola fuori moda, ma che resta nel mio lessico, una parola con una connotazione fortemente positiva, deve avere un contenuto pedagogico. E quindi deve essere un sistema che spinge queste comunità a investire su un numero alto di ricorrenze, non soltanto di avere, o come avrà naturalmente, un suo focus sul sistema socio-economico, che magari è più legato al turismo perché c'è un borgo, che magari è più legato all'agricoltura perché si è in un comune agricolo con una tradizione agricola forte, ma che si meriti una qualificazione di green perché dimostra di avere un punteggio alto su un numero relativamente alto di ricorrenze, perché altrimenti continuiamo a raccontarci che siamo sempre il migliore dei mondi possibili, in cui è già successo tutto, in cui siamo già in linea con la migliore delle modernità, poi usciamo da qui, inciampiamo su una radice, come secondo l'esempio che ci si faceva prima. Quindi questo è un aspetto. Rispetto alle community, continuo a dire, c'è un esempio che faccio sempre e che non è di così immediata percezione, però le istituzioni una volta venivano disegnate, mi piace definirlo così, allo stato della tecnologia. Molti di voi sapranno che cos'era la provincia. La provincia, quando nel 1865, dopo l'unità del 61, fu ridisegnato il sistema amministrativo italiano, era quell'ambito territoriale che era raggiungibile in una giornata di cavallo da un centro. Allo stato della tecnologia, la tecnologia in quel momento, il modo più veloce per trasferirsi era usare il cavallo. Oggi esiste un numero di comuni e un certo numero anche di province che non hanno nessuna giustificazione allo stato della tecnologia. E quindi esistono delle realtà fisiche ineliminabili, che è quelle della comunità di valle a cui faceva riferimento Luca Lobianco prima. Esiste una dimensione anche del civismo associativo, dei ritmi di vita concreti delle persone, ce li racconta l'Istat con le famose matrici origini e destinazioni, le matrici del pendolarismo, che ci dicono quali persone vivono con quali altre persone in quale contesto unitario, che a questo punto reclama un governo unitario. Questo vuol dire da domattina passare da 8.000 comuni a 1.000 comuni? La mia risposta è sicuramente no. Ma passare a 1.000 strutture amministrative professionali solide, capaci di progettare infrastrutture, capaci di fare piani di sviluppo, mettendo in comune le risorse umane e valorizzandone le professionalità, a disposizione di un numero di deleghe politiche che, per quanto mi riguarda, può ancora tendere a 8.000. ma in cui ogni comune non sia più autoreferenziale nella sua singola decisione, ma abbia messo in comune le 11 funzioni fondamentali che la legge, attraverso le quali la legge definisce che cos'è un comune in termini del suo fare. Ecco, questo è una di quegli avvertimenti che ci dava Paolo Pilleri prima e che secondo me è importante cercare di raggiungere, non soltanto perché si è green in un numero alto di ricorrenze, ma anche perché lo si è in un'aggregazione di enti territoriali che rappresentano un bacino o fisico o effettuale di movimenti delle persone che oggi ci chiede un governo unitario.
Posso aggiungere una cosa? Ecco, io a questo, se mi permette, aggiungerei però che se vogliamo mettere, come dire, dare priorità alla dimensione ambientale, dobbiamo insegnare anche a noi stessi e ai comuni che, voglio dire, una valle alla fine è un catino, va bene? Se è un catino, al di là che le persone poi si muovono in realtà da un'altra parte, però quella roba lì ha bisogno di un governo unitario. E che se un fiume è un fiume, forse bisogna avere dei meccanismi di governo che rispettino quella dimensione ambientale. Insomma, esiste una dimensione ambientale che oggi non è intercettata dai nostri meccanismi di governo del territorio, non è più intercettata. Quindi alle cose che dici aggiungerei anche questa dimensione. Cioè oggi il fiume Po è totalmente spacchettato, va bene, con buona pace del Ministero dell'Ambiente, purtroppo, che non ha detto niente su questo da anni, voglio dire, al di là di... E quindi questo è un problema. Le valli, lo ripeto, cioè continuano a essere governate da 6-7 comuni che si fanno i dispetti tra di loro, adesso con buona pace della community, si fanno i dispetti tra di loro perché prevale più il de jure o il de politicos, non so come dire, ecco, che non altri meccanismi. Quindi anche su questo mi piace molto la dimensione pedagogica. Allora, ripristiniamo alcune cose. Io dico sempre ai sindaci che me ne starò zitto il giorno che loro mi dimostrano che un'ape si ferma, perché loro lo vogliono, al confine del loro comune. Wow! Allora, il de jure, la loro capacità politica e giuridica sarà più forte di quella ambientale, ma non accade questo e non accadrà mai, tiè. Però in questo momento sta accadendo di forza, negando una dimensione ambientale. Questa potrebbe essere l'occasione per ripristinarla un po', cioè dire, allora, noi abbiamo un'Italia che è fatta di fiumi, è fatta di valli, è fatta di aree che dal punto di vista del suoli e delle capacità di uso dei suoli, quindi una caratteristica dei suoli agricoli, ha delle
come dire, delle uguaglianze, delle similitudini. E allora perché non immaginare che quelli sono i distretti e non solo sulla capacità di produrre la mela, va bene? Quindi dove mettiamo noi la, come dire, la dimensione produttiva ed economica avanti sempre la questione ambientale. Ripeto, green viene prima di community, può essere una sfida da questo punto di vista provare a vedere se c'è spazio perché il Ministero dell'Ambiente diventi il primo ministero, non poi quello che nel toto ministri, boh, ce l'avremo un ministro per, scusi, io poi non ce l'ho con lei.
No, questo è torniamo un po' al discorso che facevo prima, insomma, oggi abbiamo province, faccio il caso di quella di Fermo, che forse in una giornata di cavallo si girano due volte. Quindi siamo andati indietro rispetto allo stato della tecnologia dei tempi di Cesare Correnti. Ecco, e questo comporta quello che dicevamo prima, comporta la guerra. Dati Paolo Veneri, economista dell'OCSE, l'Italia è uno dei paesi che ricava di meno per chilometro quadrato impermeabilizzato. Anche, e diventa proprio anche antieconomico. Dobbiamo cominciare a raccontarci buoni 30-40 anni di politiche di territorio che hanno avuto esiti anche antieconomici. Tutto questo, diciamo, può stare in un'analisi anche di tipo socio-economico, di premessa in un documento di strategia che voglia avere anche questa idea di racconto di un altro modo di fare comunità e di fare preservazione dei sistemi socio-economici, come, diciamo, l'articolato ci invita a fare. Questa funzione pedagogica è un po' una delle nostre ambizioni.
Forse non ci state sempre dentro tutto, eh?
Ah, no, certo.
Perché se vogliamo, se ci piace la mobilità sostenibile, vuol dire che dobbiamo rinunciare alla mobilità insostenibile. Perché non c'è una città in Europa che ha fatto politiche di mobilità sostenibile senza penalizzare l'uso dell'auto. Non c'è una. Quindi anche qui, Green Community, se vuol dire green, vuol dire che grey deve tornare un po' indietro, cioè non ci può stare green e grey insieme, invece a volte tendiamo a dire ok, dai, aggiungiamo anche green.
Questo è un tema rilevante di politiche urbane. Le grandi città, soprattutto del nord Europa, addirittura hanno rinunciato ai parcheggi,
certo, ma oggi
perché la prima funzione è quella di disincentivo dell'uso della macchina privata.
Però,
quindi
dal punto di vista pedagogico, a Copenaghen i cittadini sono fieri di appartenere a quella strategia che li ha portati ad abbandonare l'idea del piano urbanistico sostituendolo col climate plan. È incredibile, cioè quindi è stato fatto un lavoro dal punto di vista politico e anche con queste strategie per accompagnare i cittadini verso una consapevolezza diversa in cui il bacino di riferimento è la sfida ambientale. Wow, ok, ma questo, su questo bisogna lavorare forse con meno codicilli e codicelli dal piccolo obiettivo che ci si perde, ma con delle cose che anche i giovani sentono. Su questo
è il caso dei contesti metropolitani, certamente. Certamente.
Thank you.
su questo un'annotazione, nel senso che su questo un'annotazione, nel senso, dicevo all'inizio, siamo dentro un processo appena partito, con la consapevolezza che sta dentro un quadro di contraddizioni evidenti. Aggiungo un elemento che deve far riflettere: questa legge, la 215 del 221 del 2015, è passata, e direi in alcuni punti, anche perché c'è stata una scarsa attenzione soprattutto dalla filiera nemica. La vicenda dei servizi ecosistemici da questo punto di vista è lampante. Io ho un piccolo episodio che me l'ha proprio segnalato da uno di questi grandi player, senza fare nomi, mi sono seduto per un altro progetto che era relativo a una delle valli, parlando di un obiettivo che c'era, ho detto: a un certo punto potremmo tenere conto di quello che sta dicendo anche la 221, servizi ecosistemici. Avevo di fronte a me due responsabili, uno ha detto: che sta parlando? Io ho spiegato un attimo, si fermi un attimo, è uscito, ha chiamato altre 5 persone e mi hanno tenuto sotto interrogatorio, non c'è un altro termine, per un'ora e rotti, concludendo alla fine: ma noi siamo contrari perché abbiamo capito che dobbiamo pagare. Dico: avete capito bene, poi tutto il resto lo vedremo. Quindi c'è stata anche una scarsa attenzione. Ripeto, un processo e non un prodotto vuol dire che è tutta da guadagnare, però introducendo alcuni livelli di coerenza, nel senso che se, anzi detta meglio, io ho apprezzato moltissimo per esempio del patto dei sindaci, come dire, l'elemento che non era prescrittivo, però come dire invitava alla coerenza, e se non eri coerente o se non facevi nulla venivi espunto. Allora qua stesso ragionamento, nel senso, diamo uno strumento tra virgolette di rating, ma non il rating per misurare chi è più bello e chi è più bravo, per l'autovalutazione, perché ciascuno possa pensare e dire: sto marciando verso questa direzione e posso capire dove sto. Cosa vuol dire, declinando, cosa vuol dire nella forma più, come dire, possibilmente, qua ho utilizzato il termine flessibile, non vorrei che poi questo flessibile diventasse una cosa impropria, più comunque, più largo possibile, questo green e questo community, perché ci si possa riconoscere, ma come dire, dove va il processo? Altrimenti finisce che se queste parole non vengono presidiate, finisce come lo famoso slittamento, la rincorsa che c'è allo scavalco. Un tempo eravamo tutti quanti sostenibili, oggi sei sostenibile per la sostenibilità. Ancora mi stai alla sostenibilità, non sei per, e domattina la parola che lo sostiene diventerà un'altra ancora. Allora, o come dire, presidiamo, perché le parole sono pietre, i concetti sono pietre e c'è una battaglia culturale che si fa, o altrimenti il rischio è che questo flessibile diventi una slablatura in cui basta fare una cosa, una pittata di qualche cosa e diventa una green community. Attenzione, anche questo qua non è proprio quello a cui stiamo aspirando. Io mi devo scusare, ma ho un treno per Aosta e Trump che minaccia la città, quindi vi devo abbandonare.
Credo che possiamo scusare. Sì. Sì, allora, sì. Intanto si è conclusa questa consultazione pubblica e non so se già oggi o domani sono in pubblicazione sul sito affariregionali.it tutti i contributi che abbiamo ricevuto e un documento di sintesi che ha stilato l'ufficio. Siamo reduci ieri da un'ulteriore riunione del tavolo interministeriale che dovrà, diciamo, redigere la strategia, che, per la quale l'articolo 72 prevede dei passaggi precisi, compreso il coinvolgimento delle regioni con un accordo in conferenza unificata. Abbiamo ritenuto di coinvolgere appunto sia alcune università che autonomamente si sono, diciamo, fatti attori di questo processo contribuendo alla consultazione pubblica, e poi i centri di ricerca che su base convenzionale lavorano alla produzione di conoscenza con il Dipartimento, e tutto questo ci dovrebbe facilitare in una fase di redazione. Questo è il momento in cui stiamo decidendo soprattutto il tipo di documento. E la sensibilità media che stiamo verificando è quella non tanto di un documento estremamente puntuale su singole azioni, quanto un documento, come dicevo prima, che abbia più una funzione di tipo orientativo e pedagogico. Da questo punto di vista le cose che sono state appena osservate sono cose di grande buonsenso, e però rispetto alle quali bisogna essere sempre consapevoli dei trade-off. Cioè, in un paese in cui appunto appena diventa di moda la parola smart, abbiamo 8.000 comuni smart, e appena diventa di moda la parola green abbiamo 8.000 comuni green, senza che cambi mai regolarmente nulla, un pochino più di ambizione questa strategia nel chiedere un qualche numero di ricorrenze, diciamo, non soltanto su uno sviluppo unidimensionale, ma uno sviluppo integrato che ti porti a poterti fregiare, diciamo, di una di una qualifica che noi riteniamo debba portare a una preferenzialità nell'accesso a determinate risorse che finanziano esattamente quelle filiere lì, un certo tipo di agricoltura, un certo tipo di energie. E da questo punto di vista è evidente, come facevo osservare l'ultimo intervento, che la filiera è quella finanziaria, soprattutto quella delle risorse comunitarie. Io credo che da questo punto di vista, in un numero ragionevole di mesi, si possa arrivare ad un documento con un suo forte carattere orientativo, che non vuol dire naturalmente che ci saranno maglie, diciamo, per cui ti mancano due punti su quel rating della quinta dimensione, però deve essere chiara una direzione di marcia nel senso delle politiche integrate, e che quindi se non si fa comunità perché ci si chiude nella dimensione autoreferenziale del singolo comunello nel contesto della valle, se non si dimostra una sensibilità almeno nella capacità di integrare il consumo in filiera corta che sostiene il prodotto tipico, che a sua volta alimenta quel prodotto. Guardi, io le racconto una piccola cosa. Qualche anno fa ripiantammo in Veneto un certo tipo di luppolo con una sua caratteristica organolettica specifica, che era quello che stava alla base della birra Pedavena, che aveva una sua specificità in termini proprio di biodiversità del luppolo di origine, che non si piantava più perché un certo modo sciagurato di fare politiche agricole dell'Unione Europea per 20 anni ci ha portato alla grande produzione di prodotti standard. Ecco, da questo punto di vista le politiche agricole comunitaria negli ultimi tempi ha avuto un revirement che è interessante, che ci aiuta invece a valorizzare la grande diversità italiana. Questo è il tipo di logica che pensiamo di poter provare a perseguire. Credo che anche la discussione di oggi pomeriggio ci abbia fornito diversi elementi e in qualche modo credo ci abbia un po' confermato, anche con gli ultimi avvertimenti che ci sono stati dati, che è meglio andare su una forte azione di tipo orientativo e strategico che non parcellizzare le mille azioni, magari col microfinanziamento, che poi non ti garantiscono le politiche integrate. Ci sarà tempo e modo comunque di sottoporre anche ad eventuali altri passaggi che non saranno soltanto burocratici le prime stesure di questi documenti, perché sarà importante avere un forte commitment di collettività rispetto a questa strategia, perché su questo credo che possiamo concludere essendo tutti consapevoli. È difficile, tanto più in una modernità post-ideologica, evitare le contraddizioni fra le politiche. Ci piacerebbe tanto, ma è sempre più difficile. E allora è importante che quando si lavora un pezzo di una strategia che ha un forte orientamento di politiche pubbliche, questa abbia anche un forte sostegno dalla società civile attiva, dagli stakeholder rilevanti, dai pezzi di società civile più impegnata sulla frontiera, perché i valori sono sempre confliggenti in una società aperta e quindi bisogna fare forte un sostegno di politiche, delle evidenze empiriche, dei saperi, delle saggezze che i saperi ci possono dare, ma anche delle preferenze e della volontà delle persone. In una democrazia tutto si gioca anche su questo, e quindi crediamo che da questo punto di vista altri passaggi anche di apertura pubblica, di consultazione, possano aiutarci a rendere questa strategia più forte. Intanto ringrazio tutti per essere stati attenti e partecipi fino alla fine in queste 2 ore che per me in particolare sono state particolarmente utili e ricche, e confidiamo che ci siano altre occasioni, magari in contesti diversi da Forum PA, per sostenere questo percorso di costruzione di un orizzonte di senso, che poi è, credo, il lascito più bello di questo dibattito di oggi pomeriggio. Grazie a tutti.